Il neuromarketing applicato alla comunicazione sui social. Parti Andrea, vai.
Allora, sarebbe bello avere qui Vincenzo, perché avrebbe parecchio da dire. Sto parlando di Vincenzo Mastrobattista, che ha fondato con noi Digital Neuromarketing Mastermind. Vi anticipo questa cosa, quindi chiunque si appassioni di quello che sto per dire, sappiate che potete mettervi in lista d'attesa, perché l'11 di novembre riapriremo gli accessi e faremo le valutazioni per i nuovi iscritti. Mi raccomando, se fate la richiesta della lista d'attesa, compilate tutte le domande, altrimenti non vi possiamo entrare. Lo dico solo perché non è stato un meccanismo di scelta per creare aspettativa o hype particolare, ma avevamo bisogno di rodarci noi, quindi se avessimo fatto entrare dentro 1000 persone tutte in una volta, poi ci saremmo trovati a livello di ottimizzazione del funzionamento del gruppo un po' in difficoltà, quindi lo faremo a step. E so che c'è tanta richiesta, perché abbiamo già una bella lista di persone che vorrebbero entrare, i contenuti sono sicuramente parecchio studiati, quindi se volete entrare l'opportunità assolutamente c'è. Ora vi dico che cosa sta facendo dentro Vincenzo. Sta mostrando i suoi studi, che tra l'altro sono stati poi ripresi dall'Università di Roma, che lo voleva appena prima del lockdown, purtroppo, a collaborare con loro per fare poi delle indagini vere e proprie molto più ampie sul campo.
Quale università?
Di Roma, la Sapienza.
Ah, Sapienza, ok.
Vi racconto questa scena. Io scrivo il libro nel 2016, a un certo punto mi arriva una mail di Vincenzo, che non conoscevo, che mi dice: guarda Andrea, il libro mi è piaciuto talmente tanto che ho pensato di applicare le regole, c'è l'emotional journey, che è un po' il modello che è all'interno del libro, di applicarlo per studiare il comportamento dei post social dei vari brand in Italia. Io mi occupo di comunicazione sui social, quindi che cosa ho fatto? Ho preso i 10 settori, quindi automotive, benessere, sport e così via, e all'interno dei 10 settori ho preso i 50 brand più famosi, sono andato a vedere i post dell'ultimo anno di ognuno di questi 50 brand e ho catalogato, secondo delle tecniche dell'emotional journey, che cosa funzionava e che cosa no. E alla fine mi si è costruito una sorta di mappa, no? Comunicativa a seconda del settore. Quando mi ha passato il file Excel, io non riuscivo ad aprirlo nel computer, mi si è impalata la RAM praticamente, perché era un file infinito dove aveva segnato di tutto. E quindi sono rimasto colpitissimo da questa cosa. Adesso loro con Jungle Team stanno creando di tutto un software che è un po' predittivo riguardo per fare i calendari editoriali a livello social, e lui sta proprio pubblicando a puntate nella sua rubrica settimanale all'interno di Digital Neuromarketing Mastermind lo studio che ha fatto, diviso per settori, e che cosa ha scoperto a livello di macro tecniche, cioè per esempio che tipo di colori in un determinato settore funzionano meglio, che tipo di immagini funzionano meglio, che tipo di copy funziona meglio e così via, proprio con dati reali studiati. Quindi questo sicuramente sarebbe ancora più preciso di me, Vincenzo, a parlarvene. Io
scusami Andrea, specifichiamo che non è che non lo volevamo Vincenzo, ma da quello che ho capito StreamYard permette
potete sempre invitarlo in una prossima
più di 4. Ci scusiamo con Vincenzo, insomma, in una prossima eventualmente, hai ragione Andrea, lo chiameremo.
Sì, ti dico che dal mio punto di vista, secondo me, ci sono comunque degli elementi che in questi anni, io ti parlo per esperienza personale, funzionano meglio rispetto a altri a livello di post. Io una cosa, tra le tante cose, senza dire cose banali del tipo utilizzate le regole di cellulite, date qualcosa in cambio nei post, parlate in maniera empatica, tutte queste cose qua lasciamole stare perché le saprete già. Allora, io voglio dirvi questo. Una delle cose importantissime, secondo me, è la foto profilo, ma non la foto profilo come la fate, ma la riconoscibilità della foto profilo legata alla vostra immagine che vi siete creati nel tempo. Considerato che le immagini arrivano a una velocità molto superiore a livello di cognitivo, proprio di percezione del cervello rispetto al testo, sappiate che quando le persone stanno scorrendo il feed di un social, immaginatevi questa situazione, ci sono due situazioni: o rimanete colpiti a livello di attenzione da un contenuto visivo molto forte, che poi magari vi porta a leggere, oppure il secondo passaggio, che è quello più classico, è date una possibilità un'opportunità di leggere un contenuto di una persona di cui vi fidate. Cioè voi scorrete il feed, a un certo punto vedete quell'immagine e dite: questa persona fino ad oggi ha detto sempre cose interessanti, aspetta che gli do una possibilità. Questo è un meccanismo potentissimo, e se voi non create riconoscibilità con un'immagine che rimane nel tempo e che è associata a voi, proprio perché genera questo meccanismo, rischiate magari di perdervi qualcuno che non si accorge che siete voi. Quindi quando mettete magari delle immagini di profilo, le cambiate spesso, oppure mettete qualcosa che non vi fa riconoscere, che costringe a dover leggere il vostro nome di fianco, è molto meno efficace di mantenere una linea, una sorta di marchio ben riconoscibile nel tempo.
Guarda, questo l'ho visto funzionare moltissimo col marketing ignorante da sempre. Quel logo rosso che comunque colpisce molto, oggi stesso mi è capitato a me, nonostante sia il mio comunque il progetto, ho fatto la storia su IG di marketing ignorante, poi sono passato sul mio profilo personale, dopo una decina di minuti sono rientrato su Instagram e c'era il pallino rosso di marketing ignorante come prima storia, ho detto wow, fermi. Il colore rosso è potentissimo.
Allora io prendo appunti e vi racconto un aneddoto. Prendo appunti perché mi serve questa roba qua. Vi racconto un aneddoto. Ero a Milano, no? Chiaro, sono stato a Milano un paio di settimane fa al bootcamp di One Day. E una persona aveva una persona che era con me, Riccardo Cino Seis, stava parlando con qualcuno dei partecipanti. E stavamo parlando dei nostri progetti su Instagram e roba varia, e quando Riccardo ha detto no, anche io comunico su Instagram, la persona ha preso il badge per vedere la foto, ha detto ah, tu ho capito chi sei, cioè gli ha riconosciuto la foto dal badge, l'ha associato al personaggio. Quindi quello che dice Andrea, ovviamente non che ci fosse bisogno di questo aneddoto per confermarlo, però mi è venuta in mente questo aneddoto, e io lo devo assolutamente prendere appunti e farlo, perché io su Instagram c'ho tipo una foto che non cambia dal 2015, quindi
questa cosa però ha del drammatico da certi punti di vista, perché a me è capitato un aneddoto simile qualche settimana fa. Era un aperitivo per la presentazione del libro di un amico, e poi ci siamo trovati appunto a fare questo aperitivo con tante altre persone che in realtà conosceva solo lui, quindi noi non ci conoscevamo. A un certo punto lui mi ha detto guarda che tu dovresti parlare con lei perché fate qualcosa di molto simile, ci mettiamo a parlare, effettivamente non ci conoscevamo. Allora abbiamo detto a un certo punto dai che ci aggiungiamo su LinkedIn, lei mi va per aggiungere il profilo, per aggiungermi, guarda la mia foto e dice ah ma sì, ho capito, cioè lei mi conosceva quella foto terribile che vabbè, in realtà uso sempre, quindi non dovrei chiamarla terribile, in cui sono messa così, ecco, quella foto uso sempre, in realtà ho capito che le persone mi riconoscono solo per quella.
Dovresti andare in giro così tutto il tempo,
negli eventi Andrea, tu così
vedi che te la ricordi, però
la ricordo. un ottimo esempio, sì, un ottimo esempio, grazie Andrea.
Ti aggiungo anche un'altra cosa interessante, perché una delle cose a cui tengo di più è proprio andare contro quelli che sono delle banalizzazioni a livello di comunicazione che spesso ci sono, no, online, anche adesso che è diventato di moda parlare di neuroscienze, psicologia, eccetera, anche chi magari conosce l'argomento in maniera un po' più superficiale se ne fa comunicazione a riguardo. Una delle cose che leggo spesso è, per esempio, un grande classico, no? Come devi scrivere il post, no? Se quella è l'algoritmo con cui tu devi scrivere il post, che è sicuramente efficace, no? Anche questo è vero, cioè nel senso che non è che quegli algoritmi che vediamo in giro e che ci vengono passati non funzionano. In realtà quello che dobbiamo sempre domandarci è con chi stiamo parlando. Perché quello che funziona è il intercettare a livello di attenzione la consapevolezza, il livello di consapevolezza del pubblico che ci sta ascoltando. Una dei grandi classici è inizia con un problema, no? Se tu dici il problema, automaticamente l'attenzione viene attirata mentre si legge la prima frase, perché l'utente si identifica in quel problema. Vero. Vero, se l'utente è allo stadio ancora del problema. Cioè, nel senso, ti faccio un esempio pratico, così ci capiamo. Io potrei non avere la più pallida idea di come si utilizza un trapano, ok? E quindi partiamo anche dall'inizio, non avere neanche la più pallida idea di come si fa un buco nel muro, no? Ok, quindi se io inizio, mi imbacco in un contenuto dove mi dice finalmente avevo questo grosso problema, non riuscivo a fare un buco nel muro, finalmente ho trovato un mezzo per riuscire a farlo. Se io inizio una frase in questa maniera, su di me che ho questo livello di consapevolezza, cioè ancora non conosco tutto il resto, ha effetto, quindi è vero, questo meccanismo ha effetto. Però se io in realtà il buco lo so già fare, e in realtà quello che cerco è il miglior trapano che mi consente di fare il buco, ecco, a quel punto quando arrivo su quel tipo di contenuto, lo scarto, la mia attenzione passa ad altro, passerà magari, sarà attirata da qualcuno che mi sta dicendo guarda che finalmente ho trovato un trapano che consente di fare i buchi nella metà del tempo, ok? Te l'ho banalizzato, adesso ho sparato anche magari
di non andare, sì, ha senso.
Però per farti capire, è quello che fa la differenza, capiamoci, non è l'algoritmo con cui io scrivo il post, è l'algoritmo con cui scrivo il post associato alla consapevolezza del pubblico con cui sto parlando, cioè il meccanismo di attenzione scatta in quell'esatto momento.
Chiaro, chiaro. È per questo motivo che vediamo tanti post in giro che parlano di Aldini, magari a gente come voi, insomma, che è professionista nel settore, passano da sotto il naso, insomma, però sono interessanti, mi rendo conto che sono interessanti per le persone che sono a zero e di questa roba non sanno niente, quando vedono Cialdini, tipo io che mi sono avvicinato al marketing con Cialdini, quando ho letto Cialdini sono impazzito, insomma, è un processo, insomma.
Gigi, su questo tocchi un tema che è proprio quello che in Digital Neuromarketing Mastermind io sto espandendo nella unit, perché ognuno di noi ha una unit in cui scrive posta periodicamente, e io mi occupo proprio di analizzare come le differenze individuali, ad esempio nella personalità, influenzano la nostra percezione, la nostra sensibilità a tecniche di marketing diverse. Quello da cui sono partita è proprio l'analisi di Cialdini, dei suoi principi persuasivi, che sono sempre stati concettualizzati e utilizzati per essere applicati in maniera trasversale e generalizzata a tutti. Cioè, questi sono i 6 principi della persuasione, la mente umana funziona in questo modo, quindi utilizza questi dall'1 al 6. Ecco, la mente umana, il consumatore, sempre parlare al singolare, come se tutti ragionassimo allo stesso modo. In realtà la ricerca scientifica ha dimostrato che esistono delle differenze. Il punto è che se le tecniche di marketing fanno leva sulle nostre caratteristiche psicologiche, e le nostre caratteristiche psicologiche sono diverse dall'uno all'altro, allora come può la stessa tecnica essere efficace con tutti? Un esempio semplicissimo che riporto sempre, perché secondo me è molto forte, è quello della riprova sociale. Si dice, appunto, le persone tendono a seguire il comportamento della maggioranza, quindi ti promuovo e ti suggerisco questo prodotto perché è stato acquistato da tot altri nostri clienti, quindi social proof. Eppure esiste un tratto della personalità che si chiama bisogno di unicità, che è tipico di tutte quelle persone che fanno di tutto per distinguersi dalla maggioranza, per emergere dalla massa, per differenziarsi. Che ne è allora della tecnica basata sulla social proof verso coloro che hanno un alto bisogno di unicità, invece verso coloro che hanno un alto bisogno di appartenenza o di conformità? Questo è solo un esempio, dopodiché ho proseguito in questo tema con altri esempi, altre caratteristiche della personalità e come influenzano il nostro essere sensibili o meno a tecniche di marketing diverse. Ma il punto è questo: nel digital marketing si parla tanto di personalizzazione, però nella psicologia del marketing ancora si tende ad applicare lo stesso principio persuasivo a tutti. Ecco, è un po' questo gap che stiamo anche cercando di colmare all'interno della community.